i podcast di radiobue.it.
I mass media si stanno occupando oggi, l'università se n'è occupata 20 anni fa. E quello di cui si occupa oggi l'università sarà riportato dai mass media tra 20 anni. Frequentare bene l'università vuol dire avere 20 anni di vantaggio. Studenti e studentesse, magnifico rettore, autorità, signore e signori, ho voluto iniziare questo mio discorso all'inaugurazione del 794° anno accademico dell'Università di Padova, ricordando un grande protagonista della cultura del nostro paese, letto ed apprezzato in tutto il mondo, che ci ha lasciati recentemente, Umberto Eco. L'università è fucina e telescopio del futuro. Questo suo ruolo richiede di poter esplorare ogni direzione. Negli anni, tuttavia, gli ostacoli e le difficoltà sono stati innumerevoli. Miopia e inadeguatezza hanno contraddistinto il dibattito sull'università, progressivamente delegittimando la nostra comunità, svuotandola della propria linfa vitale, togliendo ai luoghi della formazione la capacità di essere strumenti di mobilità sociale ed emancipazione. Ritengo per questo che dobbiamo tornare a riflettere sul ruolo della conoscenza e dei luoghi in cui essa si sviluppa. Dobbiamo avere il coraggio di fare nostra una visione complessiva, provare a uscire dalle logiche del corporativismo e dell'urgenza per darci un orizzonte ampio e cambiare prospettiva. Negli ultimi giorni una notizia di particolare gravità ha scosso me, come credo tutti noi, la tragica vicenda di Giulio Regeni, torturato e ucciso mentre svolgeva la sua attività di ricercatore. Qualcuno ha detto, e mi sento di sottoscrivere, che Giulio Regeni era la parte migliore di noi, perché ha saputo interpretare e far suo il valore del sapere, non limitandosi soltanto a denunciare le ingiustizie del mondo, ma impegnandosi in prima persona per cambiarlo. Il sapere non può concretizzarsi soltanto in una neutra comprensione, ma richiede a ognuno di noi di prendere posizione, di sfidare i rapporti di forza, di costruire un nuovo modello di società. La nostra riflessione si deve inserire quindi in questa prospettiva, partendo proprio dalle missioni dell'università, la didattica, la ricerca e il ruolo attivo nello sviluppo economico e sociale del territorio. Tre missioni ambiziose e non facili da portare avanti, anche a fronte di una sempre più forte ingerenza dall'esterno rispetto alla libertà accademica. Vorrei far riferimento a due fatti d'attualità che negli ultimi tempi sono entrati prepotentemente nelle nostre aule a evidenziare tutte le contraddizioni del nostro sistema. Da una parte la questione degli scatti stipendiali, e dall'altra la vicenda dei ricercatori italiani, vincitori dei progetti ERC, che hanno risposto con chiarezza alla vergognosa strumentalizzazione della ministra Giannini. Nel primo caso ho preso atto con soddisfazione ed ho certamente condiviso la risorta volontà di docenti universitari e ricercatori di opporsi all'ennesimo sopruso messo in atto ai danni della comunità accademica. Tuttavia, non posso che ribadire come questo problema non rappresenti altro che un piccolo tassello in un mosaico complessivo di impoverimento delle risorse per il comparto dell'istruzione. La VQR è dunque divenuta emblema della strumentalizzazione di intenti nobili ed apprezzabili, quali la valutazione come fattore di miglioramento e il fatto che l'università non abbia paura di mostrare all'esterno il proprio valore. Quanto, infatti, di questi intenti è effettivamente rintracciabile nell'attuale sistema di valutazione? Davvero poco, sono costretto a rispondere, davanti ad un modello di valutazione portato avanti da un'agenzia non indipendente, con criteri mantenuti segreti, con la pretesa di valutare un sistema senza prendere atto delle costanti ed enormi difficoltà a cui quotidianamente deve far fronte, con l'innegabile obiettivo non di promuovere e migliorare l'indirizzare con razionalità l'impiego delle risorse, ma di punire, di giustificare ulteriori tagli e di criminalizzare qualsiasi struttura non si adegui ai parametri, quei parametri spesso decisi arbitrariamente, senza confronto con la realtà accademica, né con particolare prova di senso logico o capacità di valutazione. Negli anni passati il mondo accademico del nostro paese ha per lo più accettato con pacata rassegnazione queste modalità di valutazione. Anche quando, come sta accadendo in questi mesi, è stato proposto di rifiutare di essere valutati, da chi usa quella valutazione solo per legittimare le proprie scellerate scelte politiche, dall'università stessa si sono levati le voci più critiche. Senza entrare nel merito di chi abbia ragione e chi abbia torto, voglio affermare con forza che l'inversione di rotta che da più parti e sempre più ardentemente si chiede alla classe politica rispetto al settore della cultura e dell'istruzione non può prescindere da una drastica revisione degli obiettivi e delle modalità con cui la valutazione è portata avanti. Nel secondo caso d'attualità, invece, e come ha ben scritto Roberto Ciccarelli in un recente articolo, ci sono due modi per raccontare la ricerca in Italia. Da una parte la fuga dei cervelli, dall'altra il lavoro gratuito e la disoccupazione dei 60.000 ricercatori precari, che sono sia accademici che parasubordinati e rientrano nel più ampio mondo del lavoro indipendente. Disintossicarsi della prima narrazione e riappropriarsi della seconda diventa un obiettivo centrale. Dicevo infatti della vicenda della ministra Giannini, redarguita per aver cercato di trasformare in un successo della ricerca italiana la presenza di 30 ricercatori italiani, di cui la metà donne, tra i vincitori del bando dell'European Research Council. La metà di questi, infatti, ha trovato posto, riconoscimento e legittimità all'estero. A questo punto appare chiaro che nelle parole della ricercatrice protagonista dello scontro con la Giannini non ci fosse vittimismo, ma la semplice constatazione che nel nostro paese non ci siano opportunità reali per chi vuole fare ricerca. D'altra parte, in questi anni la fuga dei cervelli è stata addotta a giustificazione della realtà, senza spiegazioni, senza soluzioni, accompagnata da tagli, dal sottofinanziamento, dal blocco del turnover, dalle disparità tra atenei del sud e del nord sempre più marcate, dalla totale mancanza di progettualità. A questo si è accompagnata chiaramente una logica utilitaristica che ha premiato la ricerca applicata a discapito di quella di base, poiché di maggiore interesse per i privati. L'Italia, dunque, non è un paese per chi vuole fare ricerca. Ma questo non vuol dire che nelle aule delle nostre università non ci siano ricercatori scadenti e che il nostro livello sia inferiore a quello di altri. Come non citare infatti la recente scoperta delle onde gravitazionali, in cui l'Italia e Padova nello specifico hanno giocato un ruolo da protagoniste. Da tutti questi elementi dobbiamo quindi intraprendere un ragionamento più ampio, rimettendo al centro l'avanzamento collettivo della conoscenza come unico vero motore per innovare il nostro paese, in un contesto di scambio e cooperazione dentro il quale non si parli più di competizione, ma di analisi dei processi, utile a migliorare la coerenza e l'affidabilità di un risultato scientifico. A questo si affianca il tema delle opportunità, che non può prescindere da scelte strategiche di investimento, per favorire l'eterogeneità e l'interdisciplinarietà dei campi di ricerca, indipendentemente dalle loro ricadute economiche. Bisogna inoltre constatare che questo non è un paese nemmeno per studenti. Un paese che non investe nei giovani è un paese vecchio. È un paese che non ha interesse a crescere. È un paese che abbandona un capitale inestimabile, non lo tutela, non gli dà le opportunità per crescere, svilupparsi e permettere al paese stesso di rinnovarsi. Non è demagogico giovanilismo quello che rivendichiamo, ma è una politica attenta che sappia guardare in profondità, che sappia rispondere ai nostri bisogni materiali ed immateriali e soprattutto che sappia darci la possibilità di ripensare il nostro modello sociale di sviluppo, quel modello che ha dimostrato tutta la propria inadeguatezza finora, alimentando disuguaglianze sociali e precarietà esistenziale. Già lo scorso anno, da questo stesso pulpito, contestavo anni di scelte politiche in tema di istruzione e già lo scorso anno parlavo di mancanza di borse di studio e di alloggi, di costi esorbitanti per gli studenti, di mancanza di prospettive. E oggi grido che nulla è cambiato a livello nazionale. Anzi, quest'anno, a causa della riforma dell'ISEE, l'indicatore della situazione economica equivalente, migliaia di studenti sono stati esclusi dal diritto a ricevere borse di studio, sono stati esclusi dall'esenzione delle tasse o dall'assegnazione degli alloggi universitari. Quale modello di società vogliamo perseguire se continuiamo ad allontanare le classi meno abbienti dall'università? Come pensiamo di crescere se consideriamo l'istruzione uno spreco da tagliare e abbiamo il minor numero di laureati in Europa? L'aziendalizzazione delle nostre università e la volontà di appiattire le nostre aspirazioni sulla spendibilità nel mondo del lavoro hanno sacrificato l'idea del sapere come strumento di emancipazione individuale e collettivo, inasprendo le barriere di carattere economico e sociale. Credo che per ridare forza e importanza all'università si debba però portare avanti una rivendicazione ben più ampia e radicale, legata alla necessità di restituire alla collettività un bene fondamentale, quale quello dell'accesso al sapere per tutti. Per farlo è necessario intraprendere un percorso verso la gratuità dell'istruzione. Basterebbero 9,7 miliardi all'anno per perseguire questo progetto. Se vi sembrano troppi, pensate che con un casco utilizzato dai piloti degli F-35 si pagano 215 borse di studio, che con 10 metri di TAV si comprano i libri a 3.000 studenti, che la spesa nel prossimo triennio in armamenti è di 13 miliardi di euro, che il governo stanzierà 1,5 miliardi di euro per il progetto da realizzare nell'area Expo. Non è una cifra a caso. Quegli 1,5 miliardi sono esattamente i tagli con cui la Gelmini distrusse l'università. Scopriamo quindi che i soldi ci sono, è soltanto una questione di priorità. Uso questa occasione per riconoscere un merito al nostro Ateneo, che si è subito speso per provare a risolvere parzialmente il problema degli esclusi dal diritto allo studio a causa del nuovo ISE. Nonostante la totale sordità della Regione Veneto e l'attuale indifferenza del Ministero dell'Istruzione, e che nei prossimi giorni avvierà assieme ai rappresentanti degli studenti una seria riflessione sulla revisione del nostro sistema di tassazione. Credo però che siano necessari due accorgimenti. Per prima cosa, il nostro Ateneo si colloca nel podio delle università italiane con le tasse più alte per le famiglie con redditi medio-bassi. Inoltre, abbiamo risposto, come Ateneo, alla falsa e malata retorica del merito, introducendo un sistema di maggiorazione della tassazione troppo incentrato su di essa, soprattutto per gli studenti fuori corso. Se davvero vogliamo invertire la rotta, questi sono due punti da cui avviare una riflessione seria e condivisa, ricordandoci che la nostra è un'università e non un'azienda in cui tutto è valutato sulla base della performance. Diritto allo studio però non significa solo sostegno economico. Garantire il diritto allo studio richiede piuttosto la creazione di un modello di istruzione, all'interno di un modello di società intera che dia a tutti le stesse possibilità di costruire il proprio percorso di formazione professionale, ma anche di crescita culturale e autodeterminazione, non limitato da ostacoli di tipo economico, né tantomeno penalizzato da carenze del sistema formativo o da diversità nella condizione sociale e personale. In questo caso mi trovo purtroppo a segnalare una certa mancanza di comprensione da parte dell'Ateneo per quanto riguarda il diritto all'accesso al sapere. In questi mesi mi sono confrontato con dei provvedimenti che, anche se spesso dettati da necessità contingenti di ordine logistico, non hanno fatto altro che esasperare il problema, a partire da quella che ormai non possiamo che chiamare epidemia del numero chiuso. La sua introduzione è una pratica certamente facile, che permette di fare bella figura con i già citati valutatori dell'Ambur, che fa sopravvivere corsi a rischio di chiusura, ma i cui gravi effetti non fanno che diffondersi e amplificarsi nell'Ateneo. Per fare un esempio, negli ultimi tempi gli organi maggiori hanno approvato l'introduzione del numero programmato nel corso di laurea triennale in informatica e da tempo si parla della possibilità di introdurre il numero programmato anche di ingegneria, per citare soltanto i casi più recenti. Il numero programmato è un germe che contagia facilmente e con sintomi ben precisi. Corsi di laurea molto attrattivi per gli studenti si trovano a fronteggiare necessità organizzative, maggiori delle ristrette disponibilità economiche, strutturali e anche di personale concesse dal governo. Inoltre, come se non bastasse, i corsi di laurea devono tener conto della spada di Damocle della valutazione, ciò che diceva il magnifico rettore prima. Gli studenti, da valore e vanto di un corso di laurea, si sono trasformati nel problema. Da qui la decisione nei fatti irrevocabile di introdurre il numero chiuso. Decisione spesso presa senza coinvolgere gli studenti e senza vagliare con la dovuta attenzione le possibilità alternative o le conseguenze di uno sbarramento. Tengo a ribadire che qualità e quantità non sono in contrapposizione, ma possono vivere senza escludersi, purché ci sia oculatezza nelle scelte e negli strumenti messi a disposizione. Questo spesso non viene compreso da chi ci accusa di essere ideologici e di portare avanti battaglie che farebbero crollare il mondo universitario, o da chi sostiene che troppi studenti non permettono di erogare una didattica di qualità. Lo dico con chiarezza: impedire l'accesso al massimo grado di istruzione non ci aiuta. Se vogliamo essere all'altezza e competere con il resto del mondo, è da qui che dobbiamo ripartire. Con il pretesto della qualità e del diritto ad una buona didattica in questi anni, abbiamo legittimato la deresponsabilizzazione dei governi, ovvero abbiamo legittimato il definanziamento e abbiamo permesso che oltre il 50% dei corsi di laurea diventasse a numero chiuso, a causa di un circolo vizioso per il quale gli studenti che non riescono ad entrare dove vorrebbero si riversano in massa negli ultimi corsi rimasti a numero aperto. Da qui nascono e si alimentano i vari problemi. Per non parlare poi del fatto che da una parte il numero chiuso diffonde la falsa credenza che quel corso garantisca un futuro stabile e dall'altra il numero chiuso determina l'iscrizione degli studenti rimasti esclusi a corsi che rappresentano un ripiego, con tutto ciò che questo, come ben capirete, può significare. Se quindi essere ideologico vuol dire mettere in discussione gli effetti della miopia del passato, allora sì, sono ideologico. Se essere ideologico vuol dire difendere il diritto di migliaia di studenti a poter avere un'istruzione di qualità, allora lo sono. Se infine vuol dire difendere il diritto di questo paese a poter crescere e svilupparsi, sono fiero di venire additato come ideologico. Una riflessione condivisa sul tema dell'accesso a sapere non può inoltre essere slegata dalla prima missione delle nostre università, la didattica. Un processo per cui ad oggi nel nostro paese non esiste ancora un progetto condiviso e coerente, per il quale è necessario dapprima determinarne gli obiettivi. Non ci si può fermare infatti alla semplice trasmissione di sapere, ma si deve primariamente perseguire la sua costruzione e la trasmissione di una serie di strumenti che permettano allo studente di sviluppare una coscienza critica e capacità collaborativa, in un'ottica di responsabilizzazione. In questi mesi diverse volte ci siamo confrontati sulla questione a più livelli con gli organi di Ateneo e purtroppo ci siamo accorti che l'obiettivo non è comune. Mi riferisco all'idea che aleggia nella nostra università di una corsa sfrenata verso la laurea, alimentata tra l'altro dalle parole di un qualsiasi ministro che dichiara apertamente che è preferibile una laurea veloce ma con una bassa valutazione piuttosto che un percorso serio, consapevole e con risultati a lungo termine. Mi riferisco alla visione dello studente a dimensione unica che acquista il diritto a sostenere gli esami e accumulare crediti ed è considerato come un cliente che si iscrive ad un corso non per formarsi e per acquisire conoscenze, bensì per rispondere a parametri numerici definiti a priori. Vorrei che su questo si aprissero il confronto e l'ascolto reciproco circa la necessità di erogare una didattica di qualità, dove la qualità non sia legata né a ciò che fanno gli altri, in particolare le nostre università vicine ma private, né alle richieste delle aziende o alle statistiche sull'occupazione, per le quali è nata la tendenza a gerarchizzare il sapere sulla base dell'utilità e dello stipendio futuro. Proprio riguardo a questo, tengo a sottolineare che qualità significa anche interdisciplinarietà, significa anche compenetrazione e contaminazione di idee. Ed è proprio nell'ambito della didattica che la nostra università è stata citata in queste ultime settimane da quotidiani locali e nazionali, sia rispetto all'assurda proposta di ridurre il numero d'appelli a uno e impedire il rifiuto del voto, sia rispetto alla proposta che nei prossimi mesi discuterà il Senato accademico riguardo alla sospensione del voto, che verrà eliminata. Ad alcuni questi potrebbero sembrare privilegi o strumenti di deresponsabilizzazione per gli studenti e non diritti. Tuttavia potrei citare le centinaia di storie che ho ascoltato in questi anni di rappresentanza, per le quali questi sono reali strumenti utili a sopperire proprio le mancanze dell'attuale processo didattico. Ma sembra non importare questa cosa, perché stiamo parlando di casi limitati, fuori dall'ordinario accumulo di crediti e fuori dal rispetto delle ore di studio individuali previste da chi sta al di fuori della nostra quotidianità. Noi abbiamo fatto delle proposte, proposte molto concrete, per migliorare diversi aspetti della didattica del nostro Ateneo, e ci aspettiamo che siano queste proposte a rappresentare una priorità. Vorrei concludere facendo brevemente riferimento alla terza missione, che rappresenta un elemento in continua evoluzione e sul quale c'è ancora tanto da analizzare e discutere. Essa rappresenta il fil rouge attraverso il quale riconnettere le università al tessuto cittadino, dando piena consapevolezza del ruolo fondamentale che la comunità accademica ha nel nostro territorio. Esiste infatti un rapporto di simbiosi tra l'università e la città, che trova origine in quello che viene definito Rinascimento del XII secolo, un periodo di straordinaria fioritura delle arti e delle scienze, di grande dinamismo culturale. Qui rinascono le città, qui nascono le università, università intese come comunità di maestri e allievi che si affranca dal controllo ecclesiastico, in particolare dalle scuole cattedrali e dai monasteri, e subito afferma la propria autonomia verso ogni altro sovrano. La Constitutio Habita, con cui il Barbarossa riconosceva l'autonomia di maestri e studenti di diritto dell'Università di Bologna, rappresenta la testimonianza più forte di come questa istituzione, fin dalla sua origine e particolarmente nei suoi periodi più floridi, abbia mostrato insofferenza verso ogni ingerenza esterna, incarnando a tutti gli effetti quella libertas su cui è proprio fondata l'Università di Padova. Le città, dicevamo, mutano profondamente grazie alla nascita dell'università, non solo sotto il profilo culturale e antropologico, ma anche sotto il profilo urbanistico. Esse sono modellate dall'approccio libertario e cosmopolita della popolazione studentesca, dalla sua voglia di sapere, dialogare, inventare. L'università chiusa all'interno delle proprie mura, l'università che non offre i risultati della propria ricerca alla cittadinanza, è un ambiente asfittico destinato a deperire lentamente. Allo stesso modo, la città che si chiude all'apporto della ricerca universitaria finisce per essere desertificata sotto ogni profilo, culturale, politico ed economico. La città che non accoglie, la città che non abbraccia la vitalità e la mentalità aperta e universalista degli studenti, finisce per chiudersi in un gretto provincialismo che la emargina e ne soffoca ogni potenzialità. E allora, lasciamoci travolgere dalla straordinaria forza creatrice della cultura, che vive all'interno delle nostre aule, che si nutre delle tre missioni dell'università. Doniamo alla collettività il nostro inestimabile valore per contaminare e lasciarci contaminare. Partecipiamo attivamente alla costruzione di un nuovo modello di sviluppo e di un nuovo modello di società. D'altronde, come afferma Baudolino, il cavaliere medievale immaginato da Umberto Eco, a forza di immaginare altri mondi possibili, si finisce per cambiare anche questo. Grazie.
Scopri tutti i nostri podcast su radio2.it. We play different and everywhere.